Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Luca Goldoni. Tanta nebbia per sognare. Prima puntata.
Il primo viaggio lo fece a 3 anni. Mio nonno Giovanni aveva baffi e capelli bianchissimi, ma quando mi prendeva in braccio odorava di toscano. Per questo preferivo che mi tenesse per mano nelle lunghe passeggiate. Volevo sempre andare sul lungo Parma. Il torrente che attraversa la città mi dava forti sensazioni. Le strade, strette fra le case, sfociavano in uno spazio improvviso, in una luce chiara. Si poteva guardare lontano. Mio nonno mi raccontava delle storie, ma io non ascoltavo. Guardavo in fondo al torrente la linea delle montagne. Erano celesti. Gli unici monti che conoscevo erano quelli del presepio, fatti con carta da imballaggio, stropicciata per corrugarla un po', dipinta con un po' di verde, ricoperta di muschio e addossata alla parete. Quei monti in fondo al torrente, invece, erano veri, in quel loro inafferrabile mistero celeste. Un giorno chiesi a mio nonno se mi portava sui monti e un pomeriggio mi accontentò. Salimmo su un tram giallo ad accumulatori e ci mettemmo in viaggio. Io non volevo guardare dal finestrino, tenevo gli occhi chiusi. Dissi a mio nonno di avvertirmi poco prima dell'arrivo. Volevo riaprire gli occhi dentro quel celeste.
Strada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu.
Mi batteva il cuore quando schiusi lentamente le palpebre. Di fianco vidi un bosco, verde. Una strada che vi si inerpicava, bianca. Poi vidi delle case gialle con le persiane verdi. E poi vidi tutto il resto. Uomini, donne, biciclette, cani, carretti d'ortolano, un prete, un'edicola di giornali. Tutto uguale a quel che avevo lasciato in città. Non dissi nulla. E mio nonno forse non afferrò la mia delusione nel veder dissolversi la magia azzurra delle montagne. La delusione di quel mio primo viaggio pesò sul resto della mia infanzia e della mia adolescenza. In qualsiasi luogo mi accompagnassero, sapevo che mi aspettavano cose desolatamente uguali. Bambini con la cartolina sui raggi della bicicletta, madri che sgridavano i figli, giardini dove abbaiavano cani, tram che in curva facevano le stesse grida acute dei maiali prima che li ammazzino. Fu dunque una curiosa nemesi quella di scegliere un mestiere in cui dovevo continuamente fare e disfare le valigie.
Vou camminando con vontade di morire.
Non è successo niente e non credo cambierà, e non è colpa della gente, è il cielo grigio che c'è qua e questa nebbia che confonde e che ci inghiotte sempre un e con amore ci nasconde. In una parola è il po', è per colpa di quel fiume se io sono ancora qui. che un giorno c'era un ponte che univa gli argini. Mentre adesso questo fiume in fondo è tutto ciò che ho.
Verso la fine del 1970, Giovanni Spadolini, direttore del Corriere della Sera, mi mandò a chiamare. «Ho deciso di assumerti», mi disse. «Ti lascio un mese per cercare casa a Milano». Poi restò in silenzio, per gustarsi l'effetto. Io lo guardavo e stavo in silenzio anch'io. Era chiaro che sognavo quel momento, da quando, a 20 anni, avevo cominciato a scrivere sui giornali. Eppure, non riuscivo a pensare alla grande occasione professionale che mi veniva offerta. Pensavo a casa mia, a quell'appartamento con la grande terrazza che mi ero appena comperato col mutuo dei giornalisti. Pensavo a Bologna, dove vivevo, a Parma, dove ero nato, all'Adriatico, dove facevo una puntata ogni volta che mi veniva voglia di una mangiata di pesce. Non ero un pulcino impaurito appena lontano dalla chioccia. Da anni giravo il mondo come inviato del Resto del Carlino, però non avevo mai rinunciato alle mie radici. Dall'Emilia partivo per chissà dove, ma all'Emilia ritornavo. L'Emilia era la mia coperta di Linus, con i vecchi compagni di scuola, gli amici più recenti, le trattorie in collina, le chiese romaniche, le feste di paese, il profilo degli Appennini. Trasferirmi a Milano significava sradicarmi dalla terra che mi aveva nutrito, educato, viziato. Cercai di spiegare quelle debolezze sentimentali che mi stavano assalendo. Cercai di dire che il lavoro è una cosa molto importante, ma è altrettanto importante quel microcosmo di facce, muri, orizzonti, odori, sapori, abitudini, di cui vivendo ci circondiamo. «Ti stai giocando Bologna con il Corriere?» mi chiese Spadolini. «Forse è un po' folle, ma è così», gli dissi, e fui congedato, un po' bruscamente.
«E del resto, come può, a quel mare io ci penso, ma mi fa paura.
In seguito ebbi in sorte di non dover rinunciare né al Corriere né a Bologna. Ma data da allora la curiosità di spiegare a me stesso il perché di questo cordone ombelicale. Vivo in questa città da quasi mezzo secolo e da allora mi sento dire «Fortunato te che vivi a Bologna!» Le prime volte dicevo «Eh già!» Adesso invece chiedo a bruciapelo «Spiegami perché mi ritieni fortunato!» Qualcuno, sorpreso, mette insieme qualche motivazione. Perché si mangia bene, perché ci sono delle belle donne, perché c'è gente che sa vivere, perché ci sono i portici e si passeggia anche quando piove. A pensarci, anche a Padova ci sono delle belle donne, e anche a Ascoli si mangia bene, e anche i triestini sanno vivere. Una spiegazione forse che per Bologna, importante nodo ferroviario come si impara a scuola, passa più gente che per le altre città e quindi ci sono più ricordi e leggende. Ci sono quelli che ci hanno fatto il militare nel terzo artiglieria, quelli che ci hanno conosciuto un'espertissima Luana, quelli che ci hanno studiato e baraccato nelle feste matricolari, quelli che ci hanno portato un congiunto da ingessare a Rizzoli, quelli che ci hanno perso una coincidenza o che ci hanno fatto sosta obbligata al tempo in cui andare al mare per la via Emilia era un'anabasia estenuante e una trattoria bolognese era un modo per sopravvivere. Poi ci sono le parole simbolo che alimentano i miti goderecci. I tortellini sono più allegri del risotto con lo zafferano o della fonduta e anche il lambrusco è una parola più allegra di Chianti e di Barolo.
Città
io poi rividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate da guerra antica. Mia nemica strana, sei lontana coi peccati fra macerie e fra giochi consumati. Dentro al Florida, 100 finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria. Io la montagna nel cuore scoprivo l'odore del dopoguerra. Piccola città, vetrate viola, primi giorni della scuola, la parola e il mesto d'ore. Di religione, vecchie suore nere, con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato e di espiazione. Gli occhi guardavano voi, ma sognavano gli eroi, le armi e la biglia. Correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e l'West, sciocca adolescenza, falsa e stupida innocenza, continenza, vuoto mito americano, di terza mano.
Vivo bene a Bologna, perché mi sono affezionato a questi muri splendidi ma più affettuosi, più casalinghi degli splendidi muri di Venezia o Firenze. Bologna è una città dove tutti, per dire vado in centro, dicono vado in piazza. Se per strada urla un clacson a sirena, forse è un ferito, ma può anche essere un corteo nuziale. Fiori e palloncini colorati sull'antenna della radio. Roba da feste di paese. La tradizione preme su Bologna ed è una tradizione campagnola che si evolve, si educa, impara anche le civetterie, ma ogni tanto rispunta fuori. Il giorno della prima comunione è una kermesse che accomuna ricchi e poveri, raffinati e semplici, moderati e progressisti. Tutti sfoderano la bambina bambola, di bianco vestita, estatica. Tutti si asciugano gli occhi. Bologna è quella città piena di aggettivi che non ripeterò perché sono frusti. Si imparano a scuola e in treno, però sono veri. Per conoscere il carattere di una città, le sue propensioni al buon umore o all'isteria, spesso basta osservare nelle ore di punta il barista alla macchina espresso o il salumiere, cioè i mestieri da nervi a pezzi. Bene, il barista riesce a conversare con i clienti nella vertigine dei ristretti, lunghi, macchiati, corretti, che smazza come carte da briscola. Il salumiere, col negozio intasato, si toglie la matita dall'orecchio e dice battute, un cliente, una battuta. Ci tornate il giorno dopo per vedere se è roba di repertorio. E ma che? È proprio uno che si diverte a tener banco. La qualità della vita, secondo un'espressione di moda.
Intanto crea eroi.
Bologna, dicevo, come centro da cui spaziare in quel piccolo pianeta chiamato Emilia-Romagna. La cosa migliore per capire questa terra è lasciare l'autostrada e tornare sulla vecchia via Emilia. Ricordavo i viaggi di una volta, quando bisognava frenare alle galline che attraversavano, alle rasdore che sbucavano in bicicletta, ai trattori, alle sagre, ai funerali che poi svoltavano verso il Camposanto. Si viaggiava alla velocità di Goethe, ma si scopriva un po' questo mondo coagulato attorno alla vecchia strada consolare.
E si prega un Dio, digerendo i guai. Tutto ciò è la vita, amico, e tu lottando vai. Messaggero dei problemi tuoi. Con le mani sporche di allegria. I bambini giocano coi sassi della via ed i vecchi invecchiano.
Erano almeno 40 anni che non battevo questo asfalto, che scivolavo sulla corsia asettica dell'autostrada e non ho ritrovato una strada statale, ma un corso. Semafori, strisce pedonali, vigili urbani, fabbriche, supermercati. La domenica sulla via Emilia c'è quasi il passeggio. Si può andare dall'antiquario, che ha affittato la vecchia villa con le bifore e l'ha riempita di noce e rovere provenienti da tutte le sagrestie di montagna. Si può comprare Biancaneve e i sette nani di gesso colorato, che sono tanto orribili da divenire snob. Si possono comprare mobili metallici, cucine componibili, utensili, teloni impermeabili, roulotte, motoscafi. Si può comprare il formaggio grana. Il cartello con uno spicchio di forma e la scritta «Produzione e vendita» è tanto diffuso da sembrare un cartello stradale. Direi che qui, più che capitani d'industria, ci sono i sottotenenti. Hanno ancora la terra attaccata alle suole. I loro padri, i loro nonni, andavano nella stalla, mentre i bisnonni dei milanesi avevano già smesso di filare la canapa in casa ed erano andati in fabbrica a lavorare i telai del padrone, non più artigiani, ma operai. Eccoli qua, i sottotenenti dell'industria. Coltivano la piccola fabbrica come un podere, i confini ben disegnati, i confini dell'idea che hanno avuto. Hanno, come si dice, il bernoccolo della meccanica. Le riforme in agricoltura non gliele ha insegnate l'Austria, se le sono fatte da soli modificando un attrezzo, rendendo più funzionale una macchina, inventando qualche aggeggio, riparandone i guasti. Mi viene in mente un amico scomparso che nell'ultimo dopoguerra fregava benzina agli americani con una cisterna di sua progettazione. Qualsiasi tappo svitassero nei posti di blocco, usciva Sangiovese. Un capolavoro di doppi fondi e tubi ritorti che conteneva 19.990 litri di carburante e 10 litri di vino. E mi viene in mente nonno Giovanni, che passava le domeniche al tornio, e una volta a Washington, al Museo della Tecnica, lessi col batticuore: motore rotativo, centenari.
Viene di ciò che sei e ti attacchi alla vita che ha. Leggero, con il vestigio in più, senza andata né ritorno, senza destinazione. Leggero, con il vestigio in più, sulla testa un po' di sole, ed in bocca una canzone. Il giove passerà la banda, col suo suono fuori moda, col suo suono un giorno un po' pesante, un giorno invece troppo leggero, mentre che si sbatte, perché pensi che sei fortunato e ti è mancato proprio solo un velo e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro e ti senti il diritto di sentirti leggero. C'è qualcuno che urla per un addio celibato, per una bozza di vita con una troia affittata, e le senti le vene, viene di ciò che sei e ti attacchi alla vita che ha.
Tante piccole e medie aziende, in gran parte schierate come stand lungo la fiera permanente della via Emilia. Ogni fabbrica ha un'idea. La macchina per fare le sigarette, quella per incartare i cioccolatini, quella per incastrare i tappi delle aranciate. Ci sono macchine per l'agricoltura che con il corredo di parti intercambiabili fanno di tutto, come quei frullatori che cambiando una rotella macinano caffè o tritano carne o grattugiano formaggio. Le idee vengono a tutti, anche fuori di qui, ma le idee sono locomotive che spesso restano alle stazioni. Qui invece le locomotive partono, come dannate, un brevetto e via. Ma nonostante tutta questa attività, il ritmo di vita sembra quasi rallentato da una lieve ibernazione. Si respira non solo aria condizionata. Le distanze dalla collina sono minime. Consentono non solo i fine settimana, ma anche i fine giornata. Anche il titolare dell'azienda va in campagna appena può. La festa mondana a cui tiene di più non è il party con i camerieri affittati, ma la mangiata per 100, quando ammazza il maiale.